Prendo a prestito il titolo di un libro di Alessandro Davenia per rileggere per alcuni minuti questa pagina del Vangelo di Marco, un libro uscito un po' di tempo fa. Il titolo era L'arte di essere fragili. C'era stato un affondo anche sulla letterina proprio per la posta in gioco di questa dimensione che mette insieme due cose tra loro contrastanti immediatamente, l'arte e la fragilità. Per arte noi intendiamo qualcosa di interessante, di bello anche, ma sappiamo poi che c'è un'arte del vivere, c'è un'arte nel proprio lavoro, nel proprio mestiere, c'è un'arte anche nella disciplina sportiva e poi le arti nobili, come la tradizione le chiamava. Ecco, arte unita a fragilità, dove la fragilità evoca immediatamente qualcosa di debole, qualcosa anche di brutto potremmo dire. Quando noi, appunto, all'inizio di ogni celebrazione chiediamo perdono per le nostre fragilità, questa fragilità si carica a volte anche di mancanza, di peccato, di caduta, di colpa. E allora come fare a stare insieme l'arte e la fragilità? L'arte di essere fragili. Ci può essere un'arte nella fragilità? Certo, lo stiamo dicendo, quindi certamente è vero che Davenia scrive quel libro per dare una luce nuova al poeta Leopardi, pensato da tutti, dalla tradizione, ma anche da noi. Magari quando abbiamo letto qualcosa di lui, ci è stato spiegato qualcosa a scuola, come il poeta pessimista per eccellenza, colui che se ne stava sempre in compagnia della sua bomba, chiuso sulle sudate carte nella biblioteca di Recanati. E invece quel libro mostra che non era proprio del tutto così. Anzi, quello che sembra fragilità, o che anche era fragilità, il poeta l'ha trasformato in arte di vivere. Allora, qui nel Vangelo noi abbiamo due persone almeno che affidano questa loro fragilità al Signore. E proprio per questo potremmo dire acquistano l'arte di essere fragili. Tra l'altro, Marco costruisce in modo quasi cinematografico questa pagina, cominciando con il racconto che fa venire a Gesù uno dei capi della sinagoga, quindi una persona in vista, una persona ragguardevole dell'epoca, Gairo, che domanda qualcosa, anzi domanda la vita per la sua figlioletta, 12enne, che sta per morire. Inizia il racconto e poi si incastona all'interno un altro racconto della donna, appunto, che da 12 anni aveva perdite di sangue. E poi, una volta avuta la risposta a questa donna, noi continuiamo, abbiamo continuato a leggere la prosecuzione del racconto iniziale. Quindi vedete in questa struttura particolare che è proprio anche per tenere viva l'attenzione da parte di Gesù e dei suoi ascoltatori. E allora la fragilità noi la vediamo nei casi limite che queste persone affidano al Signore. Il caso limite di una sofferenza, di una malattia che non dura un giorno o una stagione invernale, ma che dura da anni, dura da 12 anni. Questo è davvero un caso estremo, è davvero un caso di grande fragilità, rincarato dal fatto che all'epoca l'entrare in contatto con il sangue significava entrare in una dimensione di impurità rituale. Non si poteva andare al tempio, non si poteva incontrare le persone. Sappiamo bene anche dai libri della scrittura che la donna nel periodo delle mestruazioni era ritenuta così, immonda. Ecco, questa donna, non una volta al mese, ma da 12 anni sta vivendo questa situazione. E anziché essere portatrice di vita, è portatrice di morte. Così doveva vivere lei, anche con un segno, con una sorta di maledizione, questa fragilità, questa malattia. E poi abbiamo il caso limite, che è il più limite di tutti, dovremmo dire, perché è quello della morte. Questa bambina sta male, ma poi dalla casa di questo Gairo fanno dire: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Sappiamo che tra i tanti limiti dell'uomo, il limite per eccellenza è proprio il limite della morte. Ecco perché La prima lettura, pur con pochi versetti tratti dal Libro della Sapienza, diceva: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Nella classicità del mondo antico si presentavano gli dèi che erano quasi contenti quando le cose andavano male agli uomini, anzi invidiosi del benessere e della felicità degli uomini. In quel contesto il sapiente che scrive questo libro dice: no, il Dio dell'alleanza non è come gli dèi, non gode della rovina dei mortali. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Quindi mette ben in chiaro le cose: è il Dio della vita, non della morte. Quindi Dio non è il mandante della sofferenza, della malattia e neppure della morte, anzi lui che era Dio l'ha assunta su di sé, l'ha attraversata. E allora questo è davvero il caso limite, ma sappiamo anche è la forma più forte, più drammatica di sofferenza che esiste sulla terra. Non c'è un dolore più grande, lo sappiamo, lo diciamo tante volte, purtroppo a volte anche quando questo avviene, non c'è dolore più grande che la morte di un figlio, una madre, un padre che portano alla sepoltura il loro figlio. Ecco, qui siamo appunto in questo caso, altro che fragilità. Vedete allora che in questi contesti, in queste situazioni, cosa succede? Che queste due persone si affidano e potremmo dire affinano un'arte dell'attraversare queste situazioni che le fa portare davanti al Signore. E allora l'arte di essere fragile ci dice: l'uomo non è riuscito, non è realizzato quando non deve chiedere niente a nessuno, quando si dice è tutto di un pezzo, quando non cade mai. L'uomo realizzato è colui che prende in mano le sue fragilità, sa di essere fragile, perché nessuno su questa terra, lo sappiamo, è perfetto, neppure noi. Ma in questa consapevolezza, in questa condizione, l'uomo tende la mano. E allora l'uomo non ha paura a diventare mendicante. Ma se ci pensiamo, noi siamo mendicanti di tutto: del respiro che ci tiene in vita, del sole, del cibo, del sonno, del riposo, degli altri, di una parola buona, di Dio. L'uomo mendicante. Allora l'arte di essere fragile significa non aver paura a allungare la tua mano, a dire: Signore, io ho bisogno di te, io da solo non ce la faccio. Non aver paura di toccare anche tu il lembo del mantello. Quante volte abbiamo detto che nel lembo del mantello erano i rotolini della Torah, della legge. Quindi non aver paura di toccare, di mangiare quasi questa parola. Un Dio che si lascia toccare. Il Dio impossibile, il Dio irraggiungibile, il Dio lontano diventa il Dio che si lascia addirittura toccare. Toccare certo il cuore, ma toccare anche fisicamente. Perché abbiamo visto poi in questo brano che tutto è giocato anche sul contatto. In un contesto il nostro nel quale tendenzialmente noi creiamo tante corazze per dire: tu di là, io di qui, sta su de dos. Quante volte i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti fanno uscire questo imperativo, lontano, stammi su di dosso, appunto, traslitterato, ma per farci capire bene la bergamasca proprio. Ecco, la fede non è questa. L'incontro con il Signore non è questo, l'arte di essere fragili non è questo, ma è l'entrare in relazione, in contatto, il toccare addirittura e lasciarsi toccare, perché da qui arriva quell'incontro che è grazia, quell'incontro che è vita. Vedete allora come Gairo, come questa donna, l'emorroissa da 12 anni, sono capaci di elaborare quest'arte di essere fragili. Non fanno finta che non esista la loro fragilità, non fanno finta che le cose a volte non vadano bene, ma guardando in faccia la realtà prendono in mano questa realtà e la affidano. Questo è il modo appunto perché è migliore per lasciar toccare, per toccare con mano che il Signore è il Dio della vita, è il Dio appunto che si fa incontro a ciascuno di noi. E allora questo talita kum, io ti dico alzati, risorgi, mettiti in piedi, diventa proprio questo: nell'arte di essere fragili noi siamo toccati dalla grazia, presi per mano dal Signore e rimessi in piedi. Questo vuol dire essere fragili, ma questo significa costruire l'arte di essere fragili nell'affidamento della grazia del Signore.